Modem.
It's 8:52 here in New York.
Sono le 8:52 qui a New York. Abbiamo appena saputo che c'è stato un incidente aereo sulla punta meridionale di Manhattan.
We understand that a plane.
Da quel che sappiamo, un aereo si è schiantato contro il World Trade Center. Non sappiamo nient'altro.
We don't know anything more than that.
This just in, we have unconfirmed.
Una notizia appena arrivata in redazione questa mattina. Abbiamo notizie non confermate, un aereo si sarebbe schiantato contro una delle torri del World Trade Center.
Of the World Trade Center.
Jamie, I need you to stop for a second.
Aspetta, Jamie, ho bisogno che ti fermi un secondo. C'è appena stata un'enorme esplosione. Vediamo una colonna di fumo denso che sale. Non posso, ti dico questo, non riesco a vedere la torre numero 2.
What came down? The crash, the other trade center's down. It's down. It's down.
Perhaps 20 minutes after the first tower collapsed.
20 minuti dopo il crollo della torre numero 2, ecco, ci siamo girati e abbiamo visto quello che sembravano scintille. E poi la parte superiore della torre numero 1 che crollava.
Oggi il nostro stile di vita, la nostra stessa libertà sono stati attaccati in una serie di deliberati e mortali atti terroristici. O siete con noi o siete con i terroristi.
Gli attacchi dell'11 settembre 2001. 4 gli aerei dirottati da terroristi di Al-Qaeda, 2 colpiscono le torri gemelle del World Trade Center di New York, 1 il Pentagono a Washington. Il 4, anche lui diretto sulla capitale, si schianta per la resistenza dei passeggeri. Solo quel giorno si contano quasi 3.000 morti, compresi pompieri, poliziotti e altri soccorritori. Negli anni seguenti saranno molti di più, con i decessi dovuti agli avvelenamenti per i fumi, gli incendi, i crolli. Gli Stati Uniti dell'allora presidente George W. Bush rispondono con la guerra al terrore, che nei decenni porterà a livello globale a quasi 1 milione di morti dirette e costi per 8.000 miliardi di dollari. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Amanda Fendler in regia, Beniamino De Ritis a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Stamattina, per discutere di quella che è l'eredità di quanto accaduto 25 anni fa negli Stati Uniti, nel Medio Oriente e anche in Europa, abbiamo con noi 3 ospiti. Comincio con Mario Del Piero, buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Mario Del Piero, professore di storia internazionale e storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, una voce che regolarmente possiamo ascoltare alla RSI. Dalla Francia anche il nostro secondo ospite, Gilles Kepel, buongiorno.
Buongiorno.
Gilles Kepel, professore, politologo, specialista del mondo arabo e di Islam, ha insegnato anche all'USI di Lugano, dove è stato direttore scientifico del Forum sul Medio Oriente e il Mediterraneo. Infine, saluto il nostro corrispondente RSI negli Stati Uniti, Andrea Vosti, benvenuto.
Buongiorno dalla notte di Dallas.
Ecco, Andrea Vosti, cominciamo proprio col tuo sguardo dagli Stati Uniti. Quanto pesa, quanto conta dopo 25 anni quanto è accaduto l'11 settembre del 2001? Questo in un paese dove ormai un 30% della popolazione, vale a dire circa 100 milioni di persone, ha meno di 25 anni.
Beh, esatto, come dici tu, circa un americano su 3 l'11 settembre di 25 anni fa non era ancora nato, e quindi la memoria storica di quella tragedia dipende dal racconto dei genitori, dei nonni, oppure da quello che viene insegnato a scuola. Ma anche qui non esiste un paradigma federale per spiegare ai bambini cosa accadde quel giorno e come reagì il paese agli attacchi. Pensate che in 13 stati su 50 raccontare l'11 settembre nelle scuole pubbliche è un argomento ancora facoltativo. Eppure l'11 settembre è e rimane uno dei singoli eventi più importanti nella storia, nella vita per la maggioranza dei cittadini americani, non soltanto per i newyorkesi, più della pandemia di Covid, per esempio, più di altri momenti storici che hanno segnato l'America in questi ultimi anni, come l'elezione del primo presidente afroamericano Barack Obama nel 2008, oppure la dirompente ascesa politica di Donald Trump. A chi quel giorno c'era, è un cliché, è vero, però si ricorda esattamente dov'era, cosa stava facendo, e ce lo ricordiamo anche noi. Però è anche innegabile che è passato un quarto di secolo, sono 25 anni, che hanno eroso buona parte dello shock, dell'incredulità per quell'atto terroristico così audace e così letale. Secondo un sondaggio, oggi venerdì in America soltanto un americano su 10 ha in programma di evocare in qualche modo la ricorrenza. E questo si può forse spiegare, secondo me, con due motivi che hanno molto a che fare con le peculiarità della società americana. Il primo è che gli Stati Uniti sono un paese ormai assuefatto alla violenza, pensiamo alle stragi delle armi che quasi non fanno neanche più notizia. Il secondo, che è forse più importante, è che gli americani, per cultura, per indole, sono un popolo che tende a guardare in avanti piuttosto che al passato, è gente brava a rinnovarsi, a reinventarsi. Poi certo, ogni volta che andiamo all'aeroporto e prendiamo un aereo, ci ricordiamo che l'11 settembre ha cambiato un po' le vite di tutti noi.
Ecco, Mario Del Pero, per lei quanto gli attentati dell'11 settembre condizionano ancora la politica interna degli Stati Uniti?
Ma io credo che la condizionino, nel senso che dopo di allora la risposta che fu data, una risposta securitaria, no? Si dice molto centrata sulla necessità di garantire la sicurezza degli Stati Uniti, anche barattando eventualmente con questa sicurezza libertà individuali. Credo che quella risposta sia una certa poi misura incistata nella società statunitense, che accetta forme di monitoraggio, di sorveglianza, di intrusione nella propria vita privata e quindi di limitazione delle proprie libertà, che probabilmente prima dell'11 settembre non avrebbe accettato. La storia degli Stati Uniti fin dall'origine è una storia segnata da questa tensione, da questa dialettica tra libertà e sicurezza, e nei momenti di emergenza securitaria, reale, percepita, esagerata, strumentalizzata, la disponibilità a sacrificare le libertà individuali c'è stata, lo vediamo a fine Settecento, lo vediamo nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda, nella Guerra Fredda. Dopo l'11 settembre questa torsione è stata molto forte e in parallelo, lo ricordava bene Vosti, la violenza è diventata strumento ancora più legittimo dell'azione politica interna e internazionale. È una violenza anche da dispiegare in violazione alle regole, pensiamo alle leggi che sono state approvate e a tutto quel che ne è conseguito in termini di limitazione della libertà individuale, dicevo, ma anche in termini di legittimazione della possibilità per lo Stato di dispiegare la violenza per garantire questa sicurezza.
Ecco, e vengono in mente sigle come l'NSA, Snowden, ICE, Patriot Act e così via. Gilles Kepel, Bush allora chiese perché ci odiano, e lui intendeva i terroristi, ma molti pensarono ai musulmani in generale. Allora, cosa dire oggi fra un Texas con sempre più leggi anti-islamiche da una parte e dall'altra New York, che con un sindaco come Zoran Mamdani ha un sindaco musulmano? Allora, c'è una discriminazione dei musulmani negli Stati Uniti o addirittura si esita a puntare il dito contro di loro per evitare di farne delle vittime?
Ma non credo che il problema sarebbe veramente una discriminazione dei musulmani negli Stati Uniti. Come lei l'ha giustamente ricordato, il sindaco della più importante città americana, nota tra altri per la grande comunità ebraica da New York, soprannominata anche New York da alcune persone, ha eletto un sindaco musulmano, Mamdani, che ha anche delle viste abbastanza, diciamo, di estrema sinistra o di sinistra radicale sul conflitto israelo-palestinese, cioè l'America rimane sempre aperta a tutte queste cose e anche per le prossime elezioni di midterm la parte sinistra del Partito Democratico ha vinto tanti voti per le candidature al Senato, alla Camera, eccetera. Ma mi sembra che la cosa la più importante non è quella, dal mio punto di vista, che abbiamo visto un secondo 11 di settembre con la strage di Hamas a Gaza il 7 di ottobre 2023. In realtà l'11 di settembre era la proiezione sul territorio americano dei problemi del Medio Oriente, era un modo di considerare che quello che andava in Palestina non andava bene secondo gli islamisti, e che l'America non era più immune di quei problemi del Medio Oriente, contrariamente a come era già l'Europa con il terrorismo anche la decennia precedente. E in realtà la strage di Hamas era una ripatriazione sul fulcro del problema, sul territorio israeliano, di quello che Ben Laden aveva proiettato sull'America. E quando facciamo un paragone, lei ha ricordato, voi avete ricordato che dopo l'11 settembre c'era la guerra, la cosiddetta guerra al terrore, tra virgolette, che ha rilasciato tanti problemi, tante reazioni ostili. E dopo il 7 di ottobre abbiamo visto la distruzione di Gaza dall'esercito israeliano, che ha causato probabilmente 70.000
70.000.
morti. 70.000, sì, grazie. 70.000, sono ancora totalmente svegliato. 70.000 morti e come l'abbiamo visto, le reazioni attraverso il mondo, anche attraverso la sinistra universale e anche le istituzioni internazionali, erano molti forti contro la reazione israeliana. E così c'è un paragone molto importante. L'11 di settembre ha spiegato che le cose del Medio Oriente non sono solo Medio Orientale, ma si diffondono anche nel mondo e nelle società dell'Occidente, anche per le elezioni francesi dell'anno
Sì,
prossimo.
sull'Europa
Abbiamo una
sull'Europa ci
sì.
torniamo, ma Andrea Vosti, quello che ha detto Gilles Kepel, cioè, come valutare l'Islam negli Stati Uniti? Sono circa il 2% della popolazione, circa 5 milioni di persone. Ecco, se ne è parlato per via dell'attacco di Hamas a Gaza o c'è di più? Qual è la loro importanza politicamente di questa comunità?
Beh, è una comunità abbastanza marginale, come dicevi tu, appena 5 milioni di persone su oltre 340 milioni circa. Però si innesta questo argomento anche sull'11 settembre, poiché l'11 settembre aveva forgiato per molti americani una specie di associazione tra Islam e terrorismo che era assente prima nella mentalità della maggior parte degli americani, ed è un trend che continua in parte ancora oggi. Secondo un sondaggio proprio di quest'anno, il 42% degli adulti americani considera i musulmani americani come cittadini meno patriottici, e questo la dice lunga su come i musulmani soffrono ancora in qualche forma di discriminazione. Poi certo l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, città simbolo proprio della strage dell'11 settembre, può essere considerata come un evento di portata storica, senza dimenticare, come evocava anche Kepel, la vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche in Michigan, primo musulmano a essere candidato al Senato, segno quindi che i rapporti fra Stati Uniti e Islam, questa ferita dell'11 settembre, è una ferita che non ha lasciato cicatrici incurabili. Poi, certo, dopo gli attacchi di Hamas in Israele, il dibattito politico è tornato a puntare i riflettori sull'estremismo di matrice islamica, ma anche sul dramma dei palestinesi imprigionati a Gaza e in Cisgiordania. Ci ricordiamo tutti delle proteste pro-Palestina nei campus universitari americani, e poi la stretta dell'amministrazione Trump contro quegli atenei che ha accusati di avere attuato un'interpretazione un po' troppo espansiva del primo emendamento. Infine, vale forse ricordare, vale la pena ricordare che in particolare l'amministrazione Trump, e questo fin dal primo mandato, ha tenuto verso il mondo musulmano un atteggiamento abbastanza ambivalente. Da una parte Trump, con gli accordi di Abramo, per esempio, ha spinto per normalizzare i rapporti di Israele con il mondo arabo. Dall'altra, sul piano della sicurezza interna, Trump ha invece contribuito ad alimentare i sospetti verso l'Islam. Faccio un esempio concreto che è abbastanza illustrativo: dei 7 paesi colpiti dal suo primo travel ban, ebbene, tutti e 7 erano paesi a prevalenza musulmana.
Ecco, tornerei a Gilles Kepel, allarghiamo lo sguardo al di fuori degli Stati Uniti. Dopo l'11 settembre dagli Stati Uniti c'è stata la guerra in Afghanistan, la guerra con le accuse fabbricate in Iraq e poi contro l'ISIS, oltre a uccisioni mirate in vari paesi. Dall'altra parte attentati come a Londra, a Madrid o Parigi, ma non negli Stati Uniti. Allora, il terrorismo islamico oggi è è più o meno pericoloso di 25 anni fa?
È diverso, penso che la cosa la più importante ora è la guerra cominciata con l'Iran. Come conseguenza dell'attacco di Hamas il 7 di ottobre 2023 e soprattutto rinforzata in quest'anno dopo le stragi americane il 28 di febbraio. Ora la sfida principale per l'America è quello che tutte queste guerre contro il terrorismo e le guerre medio orientale si può ricordare così. La prima guerra era quella dopo l'invasione del Kuwait da Saddam Hussein in 1990. C'era una vittoria assoluta dell'America perché in quei giorni la Russia di Gorbaciov era occupata a fissare i suoi problemi e la Cina era appena emersa dell'età del carbone, diciamo, non ancora. Le seconde stragi erano quelle che erano le conseguenze dell'11 di settembre, l'invasione dell'Afghanistan, l'operazione Anaconda, che era il primo stadio della guerra contro il terrore, e in 2003, due anni dopo, l'invasione dell'Iraq per distruggere il potere di Saddam Hussein. Queste due guerre lunghissime, con perdite umane enormi, anche importante dal lato americano, non si sono tradotte in successi politici. Abbiamo visto come l'America era costretta a abbandonare l'Afghanistan in agosto di 2020 con scene orrende di persone che volevano fugare collaboratori degli americani, e l'Afghanistan ora è ritornato sotto il controllo anche più pesante che mai dei talibani. E in Iraq, il 30 di settembre, del nostro settembre, dopo due settimane, c'era il momento per il ritiro definitivo, normalmente, di tutte le forze occidentali ancora presenti in Iraq, sia gli americani più numerosi, anche i francesi, italiani, che altre meno numerose, e a un momento molto difficile, perché l'Iraq è governato da un uomo d'affari, agli Zaidi, piuttosto pro-americane, ma le forze pro-iraniane, le forze della mobilitazione popolare armata, che obbediano a Teheran totalmente, sono in grado di non essere perturbate anche in modo minimale dallo Stato irachene. Fanno degli attacchi su Baghdad, eccetera, e vediamo che in realtà questo momento di destabilizzazione maggiore dell'ordine e del controllo americano, quello che Bervedrin chiamava l'iperpuissance, l'iperpotere americano dopo il crollo del muro di Berlino, causato lui stesso dall'Afghanistan da pochi mesi prima, si è tradotto ora in una situazione internazionale totalmente diversa, con tutte queste zone grigie, dalle quelle il Medio Oriente è il più importante e dove l'Iran ha riuscito a impedire la vittoria americana. In una situazione molto diversa, aspettiamo la settimana prossima l'Assemblea Generale dell'ONU e l'arrivo di Xi Jinping a questa Assemblea dopo l'incontro ufficiale con Trump e la risistematizzazione di un ordine del mondo o un disordine del mondo con la superpotenza, diciamo, un po' decadente dell'America e quella in ascesa irrepressibile della Cina.
Ecco, su questo caso, chiamiamo
in un certo modo.
Ecco, chiamiamo un po' cambio. Ma Mario Del Piero, a proposito di queste Forever Wars, le guerre eterne, abbiamo parlato dell'Afghanistan, dell'Iraq, Afghanistan dove sono tornati al potere i talibani, ci è stato ricordato. Insomma, si vedeva gli Stati Uniti esitare, entrare in nuove avventure, eppure con Trump ci si è buttati sull'Iran. Cioè, la politica estera statunitense non ha imparato la lezione?
In una certa misura no, se posso rispondere seccamente. Pensavamo fino a non molto tempo fa che la lezione dell'Iraq e dell'Afghanistan fosse inequivoca, gli Stati Uniti sono tornati a promuovere guerre medio orientali. Mi sentite?
Sì.
No, scusi, perché avevo visto il video un attimo frozen. Allora no, non hanno imparato la lezione. Dopo l'11 settembre si pensò possibile utilizzare l'iperpotenza, no, appunto militare degli Stati Uniti per catalizzare un grande cambiamento politico e finanche culturale in Medio Oriente. La guerra in Iraq aveva quell'obiettivo lì, far cadere un regime nemico, instaurare un regime amico e promuovere una modernizzazione sociale, economica, in prospettiva anche politica, democratica dell'Iraq, che avrebbe dovuto avere dei riverberi regionali. Lo slogan che si utilizzava allora anche rispetto al conflitto israelo-palestinese, lo slogan neoconservatore era: la strada per Gerusalemme passa per Baghdad, trasformiamo Baghdad, rimuoviamo questa minaccia esistenziale a Israele e in prospettiva possiamo anche risolvere la questione del conflitto arabo-israeliano. Era un disegno visionario e realistico che ha provocato uno dei più grandi fiaschi nella storia della politica estera degli Stati Uniti. I fallimenti delle guerre medio orientali dei primi anni 2000 degli Stati Uniti sono un fiasco clamoroso che ha alimentato nel paese una un'opposizione a usare lo strumento militare, l'interventismo militare, che è politicamente trasversale, piace a destra come a sinistra, che ci spiega molto dell'ascesa di Donald Trump. Però, come dicevamo prima, in parallelo quelle guerre, più in generale la risposta all'11 settembre, ha anche pienamente legittimato, quasi internalizzato negli Stati Uniti, la sua fazione alla violenza e il ritenere la violenza strumento normale e necessario dell'azione politica internazionale, da un lato, e la rivendicazione per gli Stati Uniti di adottare standard duali rispetto al diritto internazionale, al multilateralismo, in virtù delle quali le regole si applicano agli altri ma non a se stessi. È stata una notte della ragione il dopo 11 settembre, Guantanamo, la tortura, le rendition, le deportazioni. Non dobbiamo dimenticarlo, però quella sua fazione alla violenza e quei doppi standard, dicevo, sono stati internalizzati nella cultura politica statunitense, e anche di questo Donald Trump è espressione, dell'antinterventismo militare, ma anche della possibilità di usare la violenza e di farlo in spregio alle regole. E credo che quello che stiamo vedendo oggi nella politica estera di Trump, anche in Medio Oriente, riflette questo secondo tragico lascito dell'11 settembre.
Andrea Vosti, Mario Del Piero ci parla dei doppi standard applicati dagli Stati Uniti, Gilles Kepel parlava di iperpotenza. Ecco, se all'inizio forse le guerre andavano meglio è anche perché c'erano gli alleati, eravamo tutti americani, si diceva, chi non è con noi è con i terroristi, l'abbiamo sentito da George Bush in copertina. Ecco, queste alleanze hanno cominciato a sfaldarsi con l'invasione dell'Iraq, c'era il no della Germania, della Francia. Ecco, oggi con la presidenza Trump questi alleati ci sono ancora o gli Stati Uniti sono più soli e vista anche la Cina meno egemoni?
Beh, senza dubbio gli Stati Uniti sono più soli, soprattutto da quando Trump è tornato alla presidenza. La dimostrazione l'abbiamo avuta con la guerra sferrata contro l'Iran a fine febbraio. Washington ha chiesto il coinvolgimento, almeno a livello logistico, se non proprio militare, dei suoi alleati, in particolare europei, alleati che hanno risposto no grazie. Direi che le lezioni dell'Afghanistan, ma soprattutto della guerra in Iraq, hanno incrinato la fiducia di molti alleati nella saggezza della leadership americana. Insomma, nessuno è più disposto a seguire ciecamente la Casa Bianca nelle sue scorribande militari. Non c'è dubbio che il trattamento che Trump ha riservato agli alleati e alla NATO, con le continue minacce, continui ricatti, ha contribuito a isolare in qualche modo gli Stati Uniti sul piano internazionale, a indebolire le alleanze che avevano proprio sugli Stati Uniti il loro perno. Poi quando si parla di egemonia, beh, l'ascesa della Cina è ovviamente sotto gli occhi di tutti come competitore globale degli Stati Uniti, così come sembra evidente che l'impero americano, chiamiamolo così, ha ormai iniziato da qualche tempo la sua parabola discendente. C'è anche chi spiega proprio il fenomeno Trump con i suoi eccessi, la sua volgarità, con l'uso autoritario del potere come espressione e conseguenza di questa decadenza del grande impero americano, che quindi in vista delle sfide future con la Cina soprattutto avrebbe bisogno più che mai di tenere insieme le sue alleanze e non di smontarle o di svuotarle di senso.
Ecco, Gilles Kepel, ricordo, politologo, arabista, torniamo all'Europa a cui aveva accennato all'inizio. Per l'Europa l'11 settembre è stato uno spartiacque o magari addirittura un campanello d'allarme per il come si guardava all'Islam. Pensavo adesso anche a tutte le discussioni sul velo, in Svizzera si sono proibiti i minareti. Ecco, cosa ha voluto dire per l'Europa questo 11 settembre?
Solo per l'Europa, ma per tutto il mondo, un spartiacque, non c'è dubbio. E dopo l'11 di settembre abbiamo visto un'onda di terrorista che si è sviluppata in tutti i paesi, in Inghilterra, in Germania e anche in Francia. Nel decennio 2010 anch'io ero condannato a morte da ISIS, da Daesh in 2016. Siamo stati costretti a vivere sotto protezione, scorta della polizia, e finalmente le società europee hanno riuscito a vincere questa sfida, non solo con la repressione nel nostro territorio europeo, ma anche con i bombardamenti sul territorio di ISIS in Siria e in Iraq, cioè la continuità tra quello che succede nel Medio Oriente e quello che succede sul terreno europeo non è solo una continuità tra stati, ma anche tra flussi di migranti, percezione del se stesso attraverso i media, le reti sociali, eccetera. E ora la traduzione sul nostro territorio non è più a livello terrorista come era un decennio fa, ma piuttosto nel livello politico, nella vita politica regolata delle elezioni, come l'ho insinuato quando ho parlato prima. Quando vediamo la situazione francese, per esempio, all'estrema sinistra abbiamo il polo di Mélenchon, della cosiddetta France Insoumise, dove andiamo intorno della solidarietà con la Palestina, un'alleanza tra giovani musulmane delle banlieue e la gioventù universitaria radicalizzate. E dall'altro lato del spettro abbiamo la Le Pen e o il Rassemblement National, o come si sceglie di nominarsi, che organizzata principalmente sul gran rifiuto all'immigrazione, al terrorismo, all'Islam, come lo chiamano, e questo ha creato una polarizzazione totalmente inaudita nei nostri paesi. Il centro politico non c'è più in Francia e tutto il dibattito al momento, forse non sarà più lo stesso al momento dell'elezione in aprile, ma delle sfide che non sono solo francesi, che sono una riflessione del sconvolgimento del mondo e soprattutto del mondo medio orientale e nordafricano attraverso i flussi di immigrazione legale o illegale, la rappresentazione di noi stessi attraverso i loro occhi.
Ecco, un mondo in movimento, i flussi, siamo in chiusura, manca un minuto e qualcosina, vorrei chiudere chiedendo ad Andrea Vosti, lasciando da parte i controlli agli aeroporti e alle frontiere che hai menzionato nel tuo primo intervento, se dovessi dire cosa è cambiato permanentemente negli Stati Uniti, un cambiamento irreversibile dopo l'11 settembre, secondo te quale sarebbe?
Beh, dico due cose velocissimamente. Partendo dai controlli agli aeroporti, ampliando il tema, direi che il cambiamento permanente e irreversibile è l'incredibile potere che hanno assunto le varie agenzie che si occupano della sicurezza nazionale, come ben spiegava anche Mario Del Pero prima. Il secondo elemento importante è che l'11 settembre ha reso l'America più insicura e più vulnerabile, più consapevole della sua vulnerabilità, e anche questa forse è una declinazione, una conseguenza della parabola decadente, discendente dell'impero americano.
Ecco, come dicevo, siamo in chiusura dopo questa mezz'ora dedicata ad esaminare l'eredità, gli effetti che dall'11 settembre 2001 si fanno ancora sentire sul mondo di oggi e non solo negli Stati Uniti, come abbiamo sentito. È il momento per ringraziare i nostri ospiti e soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.